Drop Out Radio Show. Scopri le gemme rare dei 60 e 70 con Dr. Rose. Psichedelia, freak beat, punk e folk rock. La domenica alle 21.30 su Controradio e in podcast su www.controradio.it.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti, ben trovati a un nuovo Dropout Radio Show anche questa domenica. E questa domenica abbiamo anche ospiti e abbiamo uno speciale. Allora, siamo partiti con un brano dei Fastones, si trattava di Strychnine da Lysergic Emanation, e abbiamo l'ospite di stasera, che è l'ospite storico del Dropout Radio Show, che è Filippo.
Eccomi qua, buonasera a tutti.
Buonasera, allora ben trovato. Ora sto facendo un po' di soliti, ecco, vedi,
settaggio,
vedi,
suoni.
Settaggio suoni, infatti partono al fischi,
volo. Vabbè, ma d'altra parte parliamo di garage rock, quindi non possiamo essere precisi.
Lo fai, no? Esatto. Siamo molto lo fai. E parliamo di garage rock. Allora, diciamo Dropout Radio Show, 35 anni programma. In realtà non è mai stato fatto una volta un programma con dedicato al garage rock. E che cos'è il garage rock? Facciamo una piccola introduzione.
Ricordiamo, ecco, che il garage rock nasce come la musica dei giovani americani nelle cantine, nei garage, che sulla scia del British Invasion, i Beatles, gli Stones, gli Who, gli Yardbirds, si dedicano a suonare con molta ingenuità, con molti difetti, appunto, spesso anche con strumentazioni approssimative, quindi dando l'idea molto di un qualcosa di grezzo, di primordiale, che molti hanno visto come il proto-punk, no? Perché poi in effetti anticipa di circa 10 anni quello che succederà poi in Inghilterra concettualmente. Però è una musica molto più radicata nel blues, nel rock and roll, nel rhythm and blues, tanto è vero che poi il repertorio è proprio quello, spesso si rifà appunto ai classici già di qualche anno prima. quindi In the Midnight Hour, Gloria dei Dam, un altro band, quella di Van Morrison, che è una delle basi del garage rock. Finita l'onda degli anni 60 e poi diventa la psichedelia più complessa, le band di San Francisco, tutti si dimenticano del garage rock, e invece agli inizi degli anni 80 un gruppo di ragazzi sparsi un po' per il globo cerca di far rivivere questo spirito, spesso anche in competizioni con la new wave, con i suoni più elettronici, più elaborati del mainstream degli anni 80.
Io direi praticamente dalle ceneri del punk, punk 77, sì. Ci sono tre filoni fondamentalmente, no? C'è il filone è quello post-punk che
si evolve verso vari filoni.
Poi abbiamo l'hardcore, che è l'estremizzazione del punk, e poi abbiamo questa, che è minoritaria se vogliamo, certo, nella storia della musica, questo ritorno alle radici del rock and roll. E così dall'America, come spesso
soprattutto
succede,
soprattutto dall'America, però un po' dappertutto, anche da noi,
ma in Italia, in Svezia, in Inghilterra,
Olanda,
in tutto il mondo ci saranno formazioni, mondo occidentale, diciamo, parliamo così.
Sì, però nessuno ha raggiunto un successo stratosferico, no. Però una piccola scena si è sviluppata un po' dappertutto.
Sì, è vero. In quegli anni lì la scena, partono molti gruppi, sono dei primi anni 80, però diciamo il culmine, scusate qui fischi, comunque il culmine ce l'abbiamo verso la metà degli anni 80.
Sì, dopo la scia, secondo me, ecco quando c'è un po' il riflusso della new wave, di queste sonorità più artefatte, più fredde, e molte band ritornano appunto alle chitarre, al garage, ai suoni con certe amplificazioni. Quindi, diciamo, da chi non era all'interno di quel mondo lì lo percepisce come una sorta di revival, sì, cioè un retromania.
Poi
già, no,
dobbiamo ricordare anche che ci fu proprio un ritorno alla psichedelia
anche,
cioè in tutte,
sì,
le sue sfaccettature, e infatti la neopsichedelia fu un movimento poi in realtà più elaborato. Cioè nel senso, dentro il calderone della neopsichedelia
furono inseriti anche questi revivalisti
insieme a gruppi come Dream Syndicate,
sì, che erano un po' una cosa in parte simile, diciamo alcune radici erano simili, ma senz'altro a primo ascolto altre cose.
Anche quei gruppi che erano a metà strada fra la new wave, e con The Bunnymen,
certo,
Church,
certo,
erano, sì, gruppi che venivano Jesus and Mary Chain, mi ricordo all'epoca,
senz'altro,
li consideravano un gruppo psichedelico,
ma qualcosa c'era.
C'erano i Velvet Underground,
i riverberi su quelle sonorità,
gli Spaceman 3 dopo, quello, certo, che è successo, però comunque tutto quel calderone da cui veniva chiamato neopsichedelia, che in realtà aveva poi molte influenze. Noi però oggi ci parliamo, e parliamo in maniera non approfondita.
Sempre, no? Noi ascoltiamo qualche esempio, poi insomma in un'ora facciamo una carrellata su alcuni dei nomi principali e qualcun altro magari un po' meno.
Allora, noi abbiamo iniziato con i Flintstones,
forse uno dei gruppi che ha avuto un po' più di successo, ma insomma si sta parlando sempre di un gruppo di culto.
Allora, i Flintstones nascono a New York dalle ceneri di una formazione, si chiamavano Teen Appeal, tutto ruota intorno al leader, che è Rudy Protudi, che tuttora è in attività. Noi li abbiamo visti tante volte, io personalmente l'ho visti tantissime volte, la prima volta a Pisa era l'86, non so te.
No, io sono arrivato piuttosto dopo, perché io questo genere l'ho conosciuto, l'ho spiegato varie volte, da qualcuno magari di loro è anche in ascolto, ma io ho conosciuto tutta questa, io ero dall'altra parte, no? Io ero di quelli che invece nell'86 ascoltava Depeche Mode, quindi è risaputo, io non sono della primissima ora. Però ecco, avevo un amico che suonava anche lui nei primi anni 90 in una band che recuperavano gli Yardbirds, Them, eccetera. Una volta mi portò a sentire Birdman of Alcatraz, quindi io indirettamente ho conosciuto sia i Love, i Shadows of Night e altre band di quel genere, e contemporaneamente anche Flatstones, Fleshstones, Cramps, eccetera, che conoscevo molto di sfuggita. Ecco, non avevo mai ascoltato con attenzione, nemmeno mi ero reso conto che esisteva appunto un...
Io ero anagraficamente più sempre troppo piccolo all'epoca per poter vivere in pieno tutta la scena, però ho avuto la fortuna di vedere, non so, i Cramps nell'85, i Flatstones nell'86 e poi dopo anche nell'ondata lunga degli anni 90. Però allora, e abbiamo parlato dei Flatstones, loro sono una delle formazioni più importanti, loro uniscono questa versione come dire, un garage e una iconografia estremizzata dei 60, diventano una sorta di grande fumetto dei 60, uniscono uno stile horror, si mettono le collane coi denti, che anch'io avevo, mi ero comprato anche una collana ai denti e le ossa, giubbotti neri, caschetti corvini colorati, suono aggressivo, tanto organo, e Flatstones diventano sicuramente uno dei gruppi più importanti e influenti della scena garage degli anni 80, da New York in tutto il mondo. Sempre a New York, sempre negli Scots, però c'è un'altra formazione da Rochester, dove c'è la Kodak, no? Mi sembra, sì, credo fosse. Si tratta dei Chesterfield Kings.
Grandi. Grandi, i Chesterfield Kings di Greg Prevost, che anche loro iniziano sulla fine degli anni 70 e poi riescono a emergere con una serie di cover, soprattutto all'inizio. Ecco, questa è un'altra caratteristica, no? Partono tutti rifacendosi ai classici dei 60s, facendoli conoscere anche alle generazioni nuove, perché non era semplicissimo conoscere i dischi dei Sonics, della Chocolate Watch Band o appunto di Morning Rain, no?
Sì, questa... ci ascolteremo. Fra l'altro, diciamo che quasi tutti i membri delle formazioni erano anche tutti appassionati di dischi, erano tutti collezionisti di dischi, cioè e tuttora io per esempio sono in contatto con Greg Travis, con Mike Stax, con Ilan Portnoy, cioè ero con Shelly Gans, che purtroppo è morto, degli Unclaimed, e tutti siamo appassionati.
Nascono come appassionati, sì, sono in effetti degli archeologi, no? Della musica, perché loro iniziano cercano di riportare lo spirito di quegli anni in due decenni successivi, e la loro passione li porta da una parte a essere dei collezionisti fissati, no? Perché vanno a cercare, i Chesterfield Kings in particolare, vanno a cercare delle cose che all'epoca erano veramente oscure, e poi portano sul palco appunto questa loro idea di garage rock 20 anni dopo.
Diciamo, poi andiamo sulla musica, era una cosa che anche il pubblico, anche noi eravamo fissati con la roba 60, cioè io mi vestivo in maniera ossessiva con gli stivaletti, compravo i pantaloni apposta, mi facevo crescere le basette, cioè era una sorta di quasi di rito, di religione 60s, dove ricordo in quegli anni Firenze era piena di dark new haver, avere gli stivaletti, vestirsi i pantaloni di velluto, era qualcosa di particolare. Però ora abbiamo parlato veramente tanto, però è una cosa chiaramente si è vissuta, c'è passione. Chesterfield Kings dal primo album, si tratta di un disco dell'82, 83, una cosa del genere. Noi ci ascoltiamo 82. E noi ci ascoltiamo il brano Satisfaction Guaranteed, cover dei Morning Rain.
Satisfaction guaranteed. want to listen.
Ci riportano indietro agli anni 80, quegli altri anni 80, perché la gente esatto. Parla degli anni 80, no? C'era anche questo negli anni 80, c'era la febbre dei 60s che circolò in diverse parti del mondo. Telltale Heart, il brano ci siamo ascoltati, tratto da una compilation, quelle compilation storiche della Vox. La Vox fece, che era un'etichetta specializzata proprio nel sound garage, e mise su una serie di compilation sui nuovi gruppi garage psichedelici, che erano The Battle of Garage, erano in vari volumi, dove c'erano anche gruppi nostrani come i Sick Rose, come i Birdmen of Alcatraz, nello stesso volume dei Birdmen of Alcatraz anche i Telltale Hearts, guidati da Mike Stax, che lui era un inglese che è emigrato a San Diego sempre proprio per il collezionismo in California. Il collezionismo l'ho conosciuto diverse volte, l'ho conosciuto a Londra negli anni 90, fra l'altro una serata dove suonavano i Pretty Things, perché lui è grande amante di Pretty Things, Outsiders.
Beh, si sente, no?
Si sente.
Pretty Things sono una delle basi dei Telltale Hearts.
Assolutamente si sente l'influenza di quel rhythm and blues, i primi Pretty Things, naturalmente,
primi album.
Si sente l'influenza di quel rhythm and blues violentissimo. Ricordiamo che molti di questi membri di questi gruppi provenivano dal punk, erano anche in Australia gli Udo Gurus avevano in realtà una formazione prima punk, lo stesso Mike Stax oppure Sid Griffin, che poi farà una svolta
e poi sul country rock, sì.
Proveniva da queste formazioni. E invece prima ci eravamo ascoltati
i Flashstones invece sono una band ancora attiva, no? Certo. Forse meno psichedelici degli altri, sì. Anzi loro sono più sempre stati dediti a un rock and roll, al soul, al rhythm and blues, a quello che poi a posteriori è stato chiamato frat rock, no? Quel rock senza troppe, ancora più, più essenziale del garage, ma ecco, meno di stretta osservanza psichedelica. Anche se, beh, in effetti loro in effetti bazzicavano un po' l'area anche dei Suicide all'inizio.
Sì.
A New York, infatti esiste
CBGBs, sì,
il CBGBs,
sì.
Quindi sì, le due scene in realtà non sono lontanissime, no?
E io lo trovai a New York, trovai il chitarrista, trovai il chitarrista in questo club che si chiamava Magnetic Garden a Brooklyn, e che era piccolissimo. Mi dicevo, oh, guarda, ti ho visto una quarantina di volte. Intanto sono arrivati dei messaggi. Allora, un messaggio di Andrea, vabbè, lui però non vale, un ascoltatore di questi storici appassionati. Stasera tocca alzare il volume a palla. Sì, effettivamente si presta il garage punk. E vi ricordo, potete comunque ascoltare il programma anche in podcast.
Mantenendo i fischi, però. Cioè, i fischi rimarranno anche la versione podcast.
Ora mi farò spiegare, perché comunque riesco. Allora, ieri sono venuto qui negli studi, ho fatto subito danni, ho spaccato un microfono, non sono portato, insomma. Ora mi farò spiegare o meno come evitare i fischi. Prossimo brano.
Oh, a chi tocca adesso? Tocca a un gruppo svedese, no? I grandissimi Creeps, che dal primo album del 1986, bellissimo, anche loro garage rock, ricordo un po' gli Animals a volte, però diciamo con un po' più anfetamine, con un po' più organo. Il brano che ci ascoltiamo è Down at the Nightclub.
Baby, with a fashion lights are all so gay, and the music's so loud, I'll tell you with a
Vabbè, e qui si sta parlando di una delle formazioni più importanti della scena 60s degli anni 80, venerati a tutt'oggi, certo. Anche forse il gruppo più blasonato del...
Come? No, è senz'altro i Prisoners di James Taylor, no, che sono tuttora vivi, no? Sono tornati da breve.
Sì, dovevamo andare a
Pordenone, poi la pigrizia ha prevalso. Anche perché la trasferta era impegnativa.
Era un po' impegnativa.
Sì.
Però
grande band,
stato...
soprattutto negli anni 80, che hanno riportato poi anche in una band inglese, quindi ci avevano anche un altro, diciamo.
Sì, rimanevano sempre. Ricordiamo i gruppi americani comunque, anche se più, come dire, più spontanea, che più divertenti, se vogliamo, però era anche un po' più cialtrone. Gli inglesi invece, tutte le formazioni inglesi avevano sempre questo, specialmente i Prisoners, che venivano da, come dire, un rigore proprio anche.
Sì.
Poi James Taylor ha avuto James Taylor Quartet, cioè ha avuto poi una carriera importante, anche non proprio mainstream in senso stretto,
quasi,
però
sì,
quasi
è stato vicino. Quando andava di moda l'Essie Jazz, con qualche singolo un po' diverso dalle prime cose, che comunque erano nello stile dei vari Jimmy Smith, Brian Hogan, ma più avanti, insomma, riuscì anche a azzeccare, mi ricordo, Roll We Keep Us Together, fu un singolo che conoscono magari anche chi non ha niente a che vedere con questa roba.
Per James Taylor ho avuto la fortuna anche di mettere i dischi prima del concerto, ecco, e dopo, sia alla Leopolda sia al Tenax.
Ecco, al Tenax sì, c'era anche io.
Anche alla Leopolda.
Si parla del 97-98, quell'inverno.
Mi sembra di sì, che facevano questi concerti al Tenax infrasettimanali.
Sì,
Blues,
sì,
Hero,
ricordo,
cioè,
sì.
Questi qui. E intanto continuano a scrivere. Allora, Susan scrive che sta ascoltando il programma, e poi Ania che dice: probabilmente qualche gruppo l'ho visto alla Stax, credo di no, perché erano gruppi che a Firenze poi non era una piazza molto 60s. C'erano delle formazioni come i Flintstones, che sono stati la formazione di Ivo Minuti, che ha oddio,
basta dire Ivo e suona un fischio arriva.
E che era una formazione a gara. Ci sono stati poi negli anni 80-90, però diciamo Firenze non era. Pisa invece, Siena, era sicuramente posti più
Belmenov, Alcatraz,
a Pisa, però c'erano i Liars, poi c'erano gli Storks, che erano di Pontedera. Insomma, comunque c'era una scena in Toscana e non c'era molto.
Non era prettamente fiorentina, però forse Ana intendeva che qualcuno passava in sottofondo questo genere di musica, cioè dai dischi, forse.
Sì, può darsi alla Stexit facessero, ecco. Era in Borgo Pinti, era un piccolo locale in Borgo Pinti dove passavano anche i musicisti. Nick Cave sembra.
Cioè la leggenda, sì.
La leggenda dice fosse lì alla Stexit, però chissà. Allora, noi ci siamo ascoltati prima ancora
i Gravedigger 5.
I Gravedigger 5, formazione di San Diego, guidata da Leighton Kosumi, che poi fonderà i Morlocks, che abbiamo visto anche recentemente l'anno scorso. Un concerto bellissimo. I Morlocks, altra formazione potente, anche se è, come dire, più vicina a un certo hard rock dei primi 70, fine 60-70, un po' Motorhead anche.
A volte sì.
A volte sì. E i Gravedigger 5 invece, i primi dischi erano puro garage
essenziale. Due accordi, certo.
E noi
abbiamo ascoltato Spooky, no? Spooky, che era uno dei singoli. Hanno fatto poco poi loro, no?
Un disco. Qualche altra cosa. Sì. Invece il prossimo disco è sempre una formazione inglese.
Sì, ma tutt'altra cosa. Sì. No? Perché si tratta dei Barracudas, che è una formazione che inizia come surf punk, abbastanza pop, poi virano verso un suono più vicino ai Flaming Groovies, se vogliamo, mettendo in formazione anche Chris Wilson, che farà da seconda voce chitarra per un po' di anni. I dischi in effetti sono un po', soffrono un po' degli anni 80, nel senso che hanno delle sonorità un po' più, come dire, no, un po' più mainstream, un po' appiattiscono il sound, non è rigorosamente 60s. Noi però ci ascoltiamo i Garbage Dump Tapes, cioè la versione grezza del secondo album Meantime del 1985, da cui andiamo scegliamo 11th Hour dei Barracudas.
E così altre due band, che band, specialmente l'ultima, gli Stamps. Allora, ci siamo ascoltati prima gli Stamps, formazione australiana, sì, che sono nata anche loro da poco tempo
in Bologna.
Sì, a Bologna, ma anche è vero, a Bologna, sì, però hanno suonato anche in altre parti qui
più lontane rispetto a noi.
Formazione un po' minore, se vogliamo, però con questo singolo che ebbe un
ma è un bel gruppo, no? Perché loro fecero quell'album Love at First Sight nel 87. Qui invece siamo ascoltati uno dei singoli precedenti, che è tratto da una compilation che raccoglie appunto le uscite con una etichetta più piccola australiana, la Citadel.
Sì.
E quindi si tratta dell'85.
Sì, ricordiamo, e poi magari ci ascolteremo anche i Drugs.
Anche bellezza.
C'era la scena australiana, che era una scena importante.
Poi lo Sea Rock. Dovrebbe fare proprio una storia che abbiamo affrontato
solo
a parte,
per l'Australia, che ha una sua storia un
dai Radio Birdman in poi, no?
Sì, cioè, Birdman, che e comunque ecco, volevo anche ricordare che nel punk la vena 60s, cioè comunque è sempre esistita, cioè la gran parte dei gruppi punk avevano nel proprio repertorio qualche cover di gruppi 60s, e spesso anche i musicisti si facevano fotografare con le magliette degli Yardbirds, con i Kinks, i Dead Boys, erano fan di gruppi della British
Invasion. Sì, meno gli inglesi, cioè gli inglesi ci tenevano un po' meno a dimostrare di avere delle radici.
Sì,
no?
Sì, anche se comunque anche i Sex Pistols facevano i pezzi.
Facevano ora noi stiamo esatto, che insomma quel giro lì di accordi, qualcosa con il brano degli Stamps ricordava, in particolare
sicuramente
Steppy Stones con Tears Mean Chew, che abbiamo ascoltato prima, c'è una certa somiglianza.
Sì, certo, i giri erano
sempre quelli. Sì.
E comunque l'amore per il suono 60 dei gruppi punk, appunto alla fine il punk si nasce anche in contrapposizione al mainstream, che era diventato i famosi dinosauri,
allo yacht rock, al progressive rock, c'è un po' l'opposto,
anche alla tecnica esagerata,
certo. Invece un ritorno all'essenzialità del rock and roll, i brani più brevi, le strumentazioni più essenziali, il cantato, anche i testi molto più semplici, molto più diretti. No, parlano quasi sempre di ragazze, rincorse e amori incompresi, cioè non c'è molta
alla fine
frasi.
Però è vero, hai ragione, in America era
si
più
vergognavano
forte,
meno,
era più forte. Non solo si vergognavano, ma ostentavano.
C'era proprio.
Ricordiamo che Nuggets, la
compilation storica,
che nasce che viene fuori nel 1972, è compilata da Lenny Kaye, che è il chitarrista di Patti Smith,
certo.
Che lui dice, no, mi chiesero la lettera, mi chiese di fare una compilation, scesi giù, ma c'era un negozio di dischi, in realtà lui lavorava nel negozio.
Prese a caso dei singoli.
Singoli, ci fece un compilation, certo. Chiaramente non è così, perché in realtà dovevano essere dei volumi, che poi furono fatti successivamente, poi ci furono i Peebles, anche quello è un mondo a sé. In quegli anni lì, siamo alla fine degli anni 70, nascono sull'onda delle compilation di Nuggets, i volumi Peebles, che dureranno fino alla fine degli anni 80, con tutte le varie declinazioni in the mid 60s, dove con un suono terribile, perché venivano all'epoca, non c'erano,
erano dei bootleg di fatto,
erano praticamente bootleg,
cioè, però io voglio dire, no, io sotto l'albero di Natale, a parte gli scherzi, io ho il primo volume di Pebbles, pare che si dica Pebbles, no?
Pebbles,
sì. Però comunque, a parte, io il primo volume me lo sono autoregalato e me lo sono impacchettato, pronto per il 24 sera, non è uno scherzo. Io veramente il primo volume, perché non ce l'avevo ancora, e in effetti sono dei bootleg, poi, no? Comunque si sente un malissimo. Però molti hanno imparato da queste band che stiamo ascoltando stasera e da quelle compilation che cos'era il garage rock.
Sì, ora io su quei volumi ci ho passato.
Tu di più, certo.
gli anni, cioè da ragazzino il volume 2, cioè più che il volume 1, il volume 2.
Ma quello
il 3,
ce l'ho già.
Il, primi...
il 2 l'ho già.
Il 2 è fantastico, c'è cioè Moving Sidewalks, certo. Cioè, vabbè, ci sono tutti i vari molte cover, fra l'altro verranno riprese da dei gruppi
Sì,
Fatstones,
no?
Sicuramente i primi 10 volumi dei Pebbles, The Pebbles.
Sì, pare sono, si dica Pebbles, Pebbles. Ma hanno corretto.
Sono da avere. Poi io ho anche tutti gli High in the Mid 60s che fatti per sono degli stati, no? Quindi Los Angeles High Mid 60s e Los Angeles 1 2 3. Vabbè, all'epoca
comunque ecco, giusto per dire un altro aneddoto, per anni Nuggets è stata una delle mie password di email di banche. No, ora non più, quindi tanto se ve lo dico. Sì, certo.
E va bene, allora continuiamo.
Ma i Liars non abbiamo detto niente.
Di?
Dei Liars.
The Liars, è vero, non ho
abbiamo
detto
parlato
degli
Stamps,
che sono, degli Stamps, no, e Liars sono fondamentali,
certo.
Ancora più dei
sì.
Flastones, provengono da un, sono di Boston, provengono da, una, da un gruppo di MZ, dietro c'è Mono Man, lui
un altro
punk,
matto.
Un altro matto punk, appassionato di 60s, già quei di MZ, il primo LP, infatti ci sono brani dei Wailers e di tante altre formazioni, mette sui Liars, il primo disco è una cosa incredibile, ancora oggi lo ascolto e lo riascolto e dico ma è fantastico, dal vivo erano incredibili, l'ho visti purtroppo una sola volta, dovevano venire al Backdoors nel 1987, andammo lì di pomeriggio con il nostro amico Simone,
non c'eri,
lì di pomeriggio perché
ascoltavo gli
U2
all'epoca
e non vennero, tirarono il pacco, succede,
no,
è davvero succede. Allora, ascoltiamo Cynics, anche loro americani, Blue Train Station, una versione live. You don't want to be so nice. You don't have to ask me twice. I get this feeling every once in a while. While I'm bringing back your smile. You don't want to go sex night. It gets better every once in a while. Now you'll be gone today. Blue Station. Vabbè, è così, non abbiamo potuto sentire il primo, era il primo singolo dei Drugs.
Allora, i Drugs in realtà sono un gruppo degli anni 70, sì, addirittura, no? Che a contrario di tutti gli altri che abbiamo citato, praticamente loro non riuscirono a emergere, no, nei primi anni 70 e solamente negli anni 80 fanno alcuni album che sono comunque, insomma, già più bruttini.
Sì, ci sono, allora, ci sono tutta una serie di gruppi
pre-punk addirittura,
sì,
no?
ma anche che anticipano la scena, sì, i Flaming Groovies,
certo,
i Barracuda stessi,
un po'
i Drugs,
anche i Drugs,
che hanno avuto,
sì,
tutti sfortuna, perché anche i Flaming Groovies sono un gruppo di culto, però
troppo tardi o troppo presto?
Dipende
dal punto di vista.
Sono stati Flaming Groovies come questi qui, sono, sai, troppo tardi per
la scena vera, è troppo presto per quella,
troppo presto però per, e quindi rimangono gruppi.
In realtà è il terzo singolo, perché ce ne sono due del 74 che addirittura sono fuori dal tempo, e nell'81 cominciano a agganciarsi a questa scena con Only Game in Town, che abbiamo ascoltato solo per metà, poi non c'entra niente il brano dei Dream Syndicate che abbiamo ascoltato dopo. Insomma, vabbè.
Allora, un minuto, quindi vabbè, non possiamo, ci ascoltiamo nulla. Abbiamo iniziato i Fastons, chiudiamo con i Fastons e parleremo ancora di Neopsychedelia. Magari la prossima puntata la faremo non sui gruppi garage punk, ma proprio sulla Neopsychedelia. Parleremo di Dukes of Stratosphere, parleremo anche dei Dream Syndicate, parleremo anche
sì, diciamo che abbiamo fatto un anticipo sulla prossima puntata con i Dream Syndicate,
vabbè,
dai.
Sì, vabbè, tanto è stato indolore. Allora, 125 da un brano del
Haunted,
gruppo canadese The Haunted, la cover dei Fastons, apriva Lysergic Emanation. Noi ci sentiamo la prossima domenica, sempre dalle 21.30 alle 22.30.
Buona
grazie
serata.
Filippo,
ciao a tutti, ciao. Grazie.
Le news della notte di Popolare Network. Assolto Salvini, il governo torna alla carica sull'immigrazione. Domani Meloni ha convocato un vertice per rilanciare i centri in Albania. Il leader della Lega intanto insiste per un suo ritorno al Ministero degli Interni. Ora non ci sono più alibi. La Presidente del Consiglio però lo stronca, va bene il ministro che c'è. Nel 2024 quasi raddoppiati i lavoratori coinvolti in tavoli di crisi. Sono i dati della CGIL che accusa il governo di totale disimpegno sul declino dell'industria italiana, in costante calo di produzione da ormai 2 anni. La guerra a Gaza, sale a 46 il numero di morti palestinesi nelle ultime ore. Il premier Netanyahu minaccia rappresaglia contro gli Houthi dopo l'ultimo razzo sparato verso Tel Aviv. Agiremo con forza come abbiamo agito contro i terroristi iraniani, dice. Aggressione omofoba a Milano, 2 uomini insultati e presi a pugni perché si tenevano per mano. Allucinante nel 2024 dover assistere ancora a queste cose, dice Radio Popolare, uno degli aggrediti.